Eccoci di nuovo a Radio Città Futura, la terza puntata di Otello Carno, un concorso letterario che vede sfidarsi sulle pagine di un libro due lettori, un lettore esperto, un critico letterario, Raffaello Palumbo Mosca, e una lettrice apparentemente dilettante, ma invece abbiamo potuto constatare che è una lettrice forte, ed è la nostra Daniela Sallusti. Il libro sul quale si sfideranno oggi e sul quale saranno poi giudicati dall'autore è La bastarda degli Sforza ed il suo seguito, I giorni dell'amore e della guerra, di Carla Maria Russo, che è qui con noi in studio. Ben trovata, Carla Maria.
Grazie dell'invito, buongiorno a tutti.
Dunque, Carla Maria, siamo nel 1463, mi pare, anno di nascita di Caterina Sforza, e lei è il personaggio chiave di questo romanzo, che tu non ami definire romanzo storico, perché, come dicevi fuori onda, tu non utilizzi la storia, o meglio la storia del personaggio, per raccontare la storia con la S maiuscola, ma fai un percorso inverso, cioè utilizzi la storia, the history, per raccontare il personaggio. Un personaggio che, come in tutti i tuoi libri, deve essere una donna prima di tutto e avere una vita straordinaria, qualcosa che ti abbia conquistata. E Caterina
ha queste caratteristiche
e ha conquistato te e tutti noi attraverso le tue parole. Questo è un libro assolutamente appassionante.
Grazie.
Oggi parleremo sostanzialmente del secondo volume, I giorni dell'amore e della guerra. Andiamo a vedere gli antefatti, perché ritroveremo Caterina nella Rocca di Ravaldino, così inizia il libro, vedova di Girolamo Riario. Ma cosa succede prima? Andiamolo a studiare.
Sì, dunque è il seguito di questo primo volume che si intitola La bastarda degli Sforza, in cui la storia comincia quando Caterina ha 5 anni. Lei è figlia, appunto, bastarda, ovvero illegittima, del duca di Milano, Galeazzo Maria Sforza, e nipote di Bianca Maria Sforza. Bianca Maria Sforza e
Visconti, quindi sostanzialmente la dinastia Sforza. Degli Sforza si va a sostituire a quella dei Visconti, perché Bianca Maria è figlia unica.
È figlia, tra l'altro, anche lei illegittima, unica figlia che sopravvive al padre, e sposa questo grande condottiero che è Francesco Sforza, matrimonio molto felice, nascono 8 figli, il primogenito e Galeazzo Maria Sforza, un ragazzo che ha dei tratti di genialità ma che non eredita l'equilibrio, la saggezza, la pacatezza, l'ottimo governo dei genitori, ed ha invece punte di squilibrio che si spingono fino alla crudeltà e al sadismo. Una vita molto dissoluta, ha molti figli da molti amanti, riconosce i figli che ha con Lucrezia Landriani, fra cui c'è questa bimba, l'unica di una nidiata di maschi, lei è l'unica femminuccia, sua nonna Bianca la adora. Loro vivono in quello che oggi chiamiamo Castello Sforzesco, che un giorno si chiamava, allora si chiamava Fortezza di Porta Giovia, perché era una vera e propria fortezza. Quindi cresce in mezzo ai maschi, in mezzo ai militari, apprende, perché così la nonna decide, di farle fare la stessa vita dei suoi fratelli e zii, che sono più o meno quasi coetanei, e lei apprende l'arte militare, proprio in senso letterale, cioè impara a combattere, impara, studia strategia militare come fanno i suoi compagni maschi.
Ora, naturalmente, lo impara prima di tutto perché qualcuno gliel'ha insegnato, ma anche perché dimostra lei delle doti eccezionali.
Sì, dimostra grandi
capacità. Anche negli studi, perché lei si appassiona all'alchimia, alla scienza.
Esattamente, dimostra una mentalità scientifica, diremmo oggi, no? Grande predisposizione, non per niente diventa un'abile stratega, perché ha proprio una mentalità scientifica che, per esempio, la porta a interessarsi molto di alchimia, di questa nuova scienza vista con tanto sospetto, che si praticava quasi di nascosto, se non per la parte erboristica, e lei apprende tutto questo. Per cui fino a 9 anni lei ha una vita immensamente felice, protetta quasi sempre da sua nonna, che muore quando lei ha 6 anni, però una perdita che la fa soffrire, ma che viene compensata dall'arrivo della sua mamma adottiva, la moglie ufficiale finalmente
di Savoia. Raccoglie a corte la mamma naturale.
Esatto, una donna dolcissima, una ragazza 19enne che si dimostra molto generosa, molto aperta verso i figli illegittimi di suo marito, che subito adotta. Per cui Caterina, fino a 9 anni, vive una vita felice. A 9 anni accade un evento drammatico. Lei pagherà il prezzo di un grave errore politico compiuto da suo padre, che era portato a fare queste scelte spesso avventate, spesso nonostante la presenza di Cicco Simonetta, questo bravissimo cancelliere che lo frena, lo aiuta, eccetera, però fa spesso scelte avventate che lo portano a compiere errori, compie un errore politico grave che lo mette in urto con il Papa e a questo punto deve rimediare.
Ecco, a questo punto sei riuscita a tirar fuori un qualcosa di estremamente contemporaneo in questo personaggio. Non diciamo cosa accade a 9 anni, però no. Qualcosa che disturberà, anzi è un eufemismo,
trasformerà
completamente la mentalità, anche il modo di porsi,
la psicologia, il modo di porsi,
ed entra purtroppo in una dinamica che è anche, ripeto, molto moderna, è quella della violenza sulle donne.
Certo.
E in questo senso tu hai contestualizzato perfettamente il personaggio di Caterina.
Sì, la tematica di questo mio primo libro su Caterina degli Forza, tutti i miei libri hanno sempre una tematica, in questo caso il tema è proprio la violenza sulle donne, perché lei sperimenta un po' tutti i tipi di violenza attraverso cui il maschio esprime la sua superiorità. Suo padre la costringe a un matrimonio forzato, e questo ci sta, lei è una nobildonna, la gioca e la sfrutta come pedina politica per sistemare i suoi guai, quindi sperimenta da parte delle persone più care suo padre, il suo futuro marito, che si chiamerà Girolamo Riario, sarà nipote del Papa, uomo potentissimo. Lo stesso Papa esercitano su questa donna ogni tipo di violenza e pressione che un uomo può esercitare su una
donna. Possiamo dire che Caterina in un certo senso è stata una rivoluzionaria, ma meno una ribelle, nel senso che poi lei ha sempre subito questa pressione soprattutto dalla parte maschile della società.
Dunque,
e
sì,
non è riuscita, ecco, forse è riuscita a liberarsene in maniera psicologica con una, sì, grande brutalità mentale,
sì,
ma di fatto poi lei è rimasta sottomessa.
Sì. Lei da una parte è la più combattiva delle mie figure femminili, delle figure femminili dei miei libri, perché lei veramente combatte, lei combatte in prima persona, insomma, quindi ci saranno circostanze in cui la vediamo proprio impugnare le armi e salvare la famiglia al posto del marito, che è tanto potente quanto però crudele e quanto però codardo.
E anche, ecco, è codardo, ecco, come spesso accade.
Quindi,
in questi personaggi,
esatto,
che poi si nascondono.
Sì, nascondono la loro inettitudine dietro la crudeltà, dietro
dunque
il sadismo.
Carla Maria, ci fermiamo adesso qui, poi la ritroveremo a Castel Sant'Angelo a fare geste eroiche, mentre appunto il marito non la segue, invece,
no,
perché lei
spaventa,
la proprio
spaventa.
C'è una per la legge del contrappasto, tanto è lei forte quanto lui è debole.
Certo.
Ma ci ritroviamo nella seconda parte della trasmissione con Daniela e con Raffaello per approfondire di più quello che accadrà dopo la morte di Girolamo Riario.
Bene.
Allora aspettate, ci torniamo fra poco. Bentornati a Radio Città Futura, Otello Carno, seconda parte della trasmissione. Adesso è la volta di Daniela Sallusti, che dovrà fare delle domande a Carla Maria Russo sulla seconda parte del libro e della vita di Caterina Sforza, I giorni dell'amore e della guerra. L'abbiamo lasciata nella rocca di Ravaldino, vedova di Girolamo Riario. Daniela, a te.
Buongiorno a tutti. E intanto vorrei fare a Carla Maria un paio di domande di carattere generale, senza scendere nel dettaglio della storia, perché mi incuriosisce sapere con quale criterio si avvicina a un personaggio. Lo fai per affinità elettive o perché ti piace quel periodo storico e poi vai a scavare e trovi qualcuno che ti affascina? Come funziona la scelta?
Dunque, la scelta funziona sempre che io mi imbatto in queste storie in modo abbastanza casuale, spinta dalle mie letture, dai miei studi, eccetera. E quello che mi attrae, che determina poi che io narri una storia, è che la storia abbia delle caratteristiche molto precise. La prima è che deve essere emotivamente molto forte, cioè deve darmi emozioni molto intense, e certamente la vita di Caterina si presta a emozioni intensissime. Persino ci ho riflettuto se narrarla o meno, proprio perché si trattava di eventi e circostanze molto forti, molto intense. Poi deve essere moderna, cioè deve porre un tema che sia vicino alla mentalità di noi lettori d'oggi, e nel caso di Caterina è proprio il tema, nella prima parte la bastarda degli Sforza della violenza sulla guerra. Nella seconda parte il tema dell'amore. L'amore con tutte le sue implicazioni, con tutte le sue sfaccettature legate al dramma della guerra. Quindi come le due cose si legano. E poi mi piacciono personaggi che in qualche modo siano stati innovatori della loro epoca, che siano persone che in qualche modo abbiano sfidato il conformismo sociale. E Caterina ha in pieno queste tre caratteristiche. Queste sono un po' le cause che mi inducono a scegliere, i punti che mi inducono a scegliere una storia e a preferirla ad altre storie.
Grazie. La seconda domanda invece riguarda la definizione di romanzo storico.
Sì.
Dunque, il romanzo storico è definito come un testo in cui si inseriscono personaggi di fantasia accanto a personaggi effettivamente esistiti, personaggi storici. Vorrei sapere quali sono e se ce ne sono i personaggi di fantasia nei giorni dell'amore e della guerra.
Dunque, io tendo a inserirne molto pochi di personaggi inventati, perché le storie che trovo, io amo le storie private, amo narrare le storie personali, private delle persone, pur inserite in un contesto storico molto preciso che io ricostruisco molto, in modo molto attento da un punto di vista filologico. Sono già così ricche che generalmente non mi occorre introdurre personaggi. In questo caso, però, sicuramente è inventato il personaggio di Zelda, che è un personaggio molto interessante secondo me, questa donna che lei trova nella rocca di Ravaldino e che la aiuta a superare alcune difficoltà psicologiche di cui magari forse si riuscirà a parlare, però il personaggio di Zelda è un personaggio inventato.
Grazie.
Grazie Daniela Sallusti. Allora ascoltiamo le domande di Raffaello Palumbo Mosca.
Sì, buongiorno. Dunque, hai già parlato, Carla Maria, di come scegli i tuoi personaggi. Questo sarebbe anche come scegli le tue storie. Questo forse era anche per me la prima domanda. Però hai nominato il personaggio di Zelda, che secondo me ha una funzione assolutamente centrale, almeno in due punti chiave del tuo romanzo. Quindi la mia domanda è molto generale, cioè vorrei che ci parlassi un po' di più di come ti è venuta l'idea di inserire questo personaggio inventato e del perché.
Dunque, il perché è abbastanza semplice, o comunque è questo. Noi sappiamo che Caterina ha vissuto una vita matrimoniale e amorosa estremamente misera, estremamente infelice, anzi tormentata dall'ansia, dall'accusa di suo marito di essere una donna in qualche modo malata, una donna monca, una donna incapace di provare i sentimenti che tutti provavano. Ora questa donna si ritrova con il marito appena morto, lei nella rocca di Ravaldino che sta combattendo per difendere la vita sua, dei suoi figli e della sua signoria, la città di Forlì, che le vogliono strappare, quindi in un momento drammaticissimo. All'interno di questo momento così drammatico, lei a pochi giorni dalla morte, in questa situazione pericolosa del marito, in questa situazione pericolosa, si ritrova a incontrare questo giovane, più giovane di lei, lei ha 25 anni e lui qualcuno meno, umilissimo stalliere, e sente dentro di sé divampare delle cose che non ha mai sentito divampare, mai, perché i rapporti di Caterina con l'altro sesso si risolvono a suo marito, con cui è stata estremamente infelice, suo padre che l'ha venduta, che l'ha barattata, che l'ha usata, Sisto IV che è stato un altro personaggio negativo. Questi sono i rapporti, quello che lei ha nella mente. Allora a me serviva un controaltare per Caterina, un personaggio che in qualche modo la stimolasse a riflettere, la aiutasse a capire che cosa stava accadendo nel suo animo, che lei al primo momento non capisce, non comprende. E dunque ho inserito questo personaggio, che è peraltro che cosa? La prostituta che c'è nella rocca di Ravaldino. Come mai un livello così basso? Perché lei non si confiderebbe con nessuno se non con qualcuno che sente che non la può giudicare. Certo. Zelda ha un livello troppo socialmente inferiore a lei per potersi permettere di criticarla, di giudicarla. Allora finalmente con Zelda lei ha il coraggio di raccontare, di tornare su momenti della sua vita che sono dolorosissimi, che lei accantona, sui quali non vuole tornare proprio per il dolore che le procura. E finalmente con Zelda lei ha il coraggio di interrogarla e di farsi spiegare che cosa le accade, che cosa le succede.
Grazie, mi ricollego a quella tua risposta su Zelda, che è uno dei personaggi che più mi ha interessato, più mi ha appassionato all'interno del tuo romanzo, e ti faccio due citazioni. Una da una citazione da Manzoni, quando parla dei componimenti misti di storia ed invenzione, e dice: volete che rifaccia in certo modo le polpe a quel carcame che è in così gran parte la storia, cioè che rimpolpi la storia, che questa carcassa della storia, che in realtà sono solo nudi fatti, venga rimpolpata. E la lascio lì un secondo. La mia seconda citazione invece viene dal tuo romanzo, ed è questa. Sta parlando Ludovico il Moro. È così che scoppiano le guerre fra gli stati, calco, perché una Elena qualunque, invaghita di se stessa, comincia a seminare zizzania. Ecco, questa è una rivendicazione, mi pare, dell'effetto delle vite private sulla vita pubblica, sulla vita dello Stato.
Certo.
Quindi la domanda a questo punto sorge spontanea: è esattamente il campo sentimentale la polpa della carcassa della storia?
Certo, il campo delle passioni umane. Le passioni umane sono nel cuore dell'uomo e determinano moltissimi eventi della storia. Naturalmente gli storici hanno giustamente dal loro punto di vista una pretesa scientifica e dunque si limitano alla fredda analisi dei fatti che tentano di interpretare, e la loro è un'interpretazione, escludendo totalmente il campo delle passioni e dei sentimenti che non rientra in un campo scientifico. Il romanziere fa l'esatto opposto. Il romanziere parte da un dato fattuale, una realtà fattuale costituita da un fatto, un evento, e tenta di ricostruire tutto l'aspetto della temperie, delle passioni, dei sentimenti che sono stati e che hanno determinato quelle azioni. Quindi di entrare nel cuore dell'uomo e ricostruirlo. Naturalmente nel fare questo interpreta, fa esattamente quello che fa lo storico, interpreta quello che c'è stato nel cuore di Caterina, quello che c'è stato nel cuore di suo marito Girolamo, la temperie di passioni che agita i cuori umani e che determina l'agire umano.
Grazie, ci fermiamo un momento, aspettate, ci torniamo subito. Bentornati a Radio Città Futura, Otello Carno, siamo di nuovo in studio con Daniela Sallusti, Raffaello Palumbo Mosca e naturalmente Carla Maria Russo, autrice dei Giorni dell'amore e della guerra, seguito della Bastarda degli Sforza, vita di Caterina Sforza. Ora, prima di cedere la parola di nuovo a Daniela, che farà le sue domande a Carla e poi a Raffaello, volevo fare una piccola precisazione, più che altro sul periodo storico che vede un'Italia completamente frastagliata, frantumata, divisa. E questo amore entra in un certo senso nei giochi politici, perché Caterina chiaramente è la signora di Forlì, ma non può decidere del suo amore, in questo senso chiaramente non può, perché è una donna con 6 figli prima di tutto, è un capo di Stato, quindi non può cedere alle passioni così come qualsiasi donna potrebbe fare. Tra l'altro Forlì è un piccolo stato, ma è un crocevia all'interno dell'Italia, cioè è una zona italiana che fa da strategica tra Ludovico il Moro, quindi il nord, gli aragonesi del sud, c'è tutta un'alchimia anche di matrimoni, di famiglie, eccetera. Ora mi domando se le domande che verranno ora da Daniele e poi da Raffaello in qualche modo potranno far capire a chi ci ascolta in che modo tutto questo ha giocato sugli equilibri politici. Allora Daniela, la parola a te.
La prossima domanda verte sui rapporti tra Caterina e le sue due madri, Bona di Savoia, la madre adottiva, e Lucrezia Landriani, la madre naturale, che viene chiamata a corte e quindi vive accanto alla figlia. E la violenza che Caterina va a subire all'età di 9 anni accade sia perché il padre l'ha venduta e sia perché, e questo Caterina lo dice chiaramente, c'è un'acquiescenza passiva e un'accettazione prona e connivente dei soprusi. In un certo senso, quindi, la responsabilità ricade anche sulle due donne, però i rapporti fra Caterina e la madre, Lucrezia Landriani, soprattutto, resteranno sempre buoni tutta la vita, perché lei ha bisogno comunque di un'ancora di salvezza a cui aggrapparsi, perché la perdona.
Dunque, Caterina nel profondo del suo cuore, nel profondissimo del suo cuore, in realtà non perdona nessuna delle due madri. Perché lei ha in mente una cosa, questi sono eventi che accadono appunto nella Bastarda degli Sforza, lei ha in mente una certa Gonzaga, che ha difeso, Gabriella Gonzaga, che ha difeso sua figlia e l'ha difesa rischiando enormemente, rischiando l'ira di suo padre Galeazzo. Quindi lei sa che qualcuno si è sollevato a difendere la propria figlia e ha osato sfidare lo strapotere di suo padre. Le sue mamme non hanno avuto questo coraggio, quindi nel profondo del cuore, ma molto in profondo, lei non le perdona, però mantiene con loro dei rapporti di grande cordialità. Perché? Perché sa che esiste una legge, quella che le ha spiegato sua nonna, la legge per cui una nobildonna accetta senza reagire, subisce senza reagire le imposizioni degli uomini. Questo lo introita perché sono principi che le ha inculcato sua nonna quando lei era una bambina e quindi sa che in fondo le madri avrebbero potuto fare qualcosa, ma molto poco, talmente poco che forse non vale la pena di tenere loro astio. Detto questo, però, sappiamo che Caterina è implacabile. Questa è la ragione per la quale dico nel profondo del suo cuore una vena di rancore la mantiene.
Come la mantiene tutta la vita nei confronti del marito che non perdonerà mai per la violenza che le ha fatto subire. E io ho notato una discrepanza fra la Caterina donna di Stato e la Caterina madre. La Caterina donna di Stato è determinata, ha forti intuizioni, capisce la situazione politica, sa come si deve muovere, è anche una grande diplomatica, ha studiato alla scuola di Cicco Simonetta e sa sempre le mosse da fare. In famiglia no. In famiglia lei si rende conto che il figlio Ottaviano soffre terribilmente di gelosia nei confronti del suo amore Giacomo, anche se lei tenta di tenerlo nascosto, ma l'amore traspare, viene fuori dagli sguardi e da ogni atteggiamento dei due, e non fa nulla, assolutamente nulla, lascia che il figlio Ottaviano si maceri in questa gelosia e non sa valutare le conseguenze. Come mai che c'è questa assoluta dualità in Caterina?
Dunque, io penso che l'origine di questa maternità un po' monca di Caterina, un po' imperfetta di Caterina, sia da ricercare in almeno due cause. La prima è che lei a 25 anni scopre cos'è una passione d'amore, una vera passione d'amore, e la vuole vivere. Lei ritiene di aver già pagato un prezzo molto alto a tutta la violenza maschile che ha dovuto subire. Ora si trova con questa grande passione che ha incontrato e di cui si considera fortunata ad averla incontrata, e quindi la vuole vivere fino in fondo e non vuole sentire ragioni e non le sente, non ascolta, non dà peso alle conseguenze gravi che poi si verificheranno sul piano politico, non dà peso nemmeno alle conseguenze che si possono scatenare nella sua famiglia e quindi alla gelosia dei figli. Non le interessa questa gelosia, perché lei ritiene di aver diritto di vivere la sua passione fino in fondo. Quindi anche l'atteggiamento dei figli lei lo ignora. Poi c'è una causa più sottile, secondo me, di cui non so neanche dire se lei fosse profondamente consapevole, ma certo i gesti che lei compie, anche alla luce di tutta la sua storia, la lasciano presagire, la lasciano intuire. Lei di fatto i figli avuto da Girolamo Riario certamente li ha amati, ma è un rapporto inquinato da che cosa? Inquinato dal rancore che lei ha provato sempre verso Girolamo Riario dalla giovinezza, perché lei ha avuto questi figli che era lei stessa una bambina, Quindi è stata una maternità che lei vive come una maternità imposta, cui è stata costretta. Questo presupposto, questo stato di fatto, inquinerà un poco i rapporti fra lei e questi primi suoi figli. Soltanto con la figlia femmina manterrà un buon rapporto bello disinteressato. Con gli altri sarà sempre un rapporto difficile, mentre sarà migliore con i figli avuti dagli altri suoi matrimoni, quello con Giacomo Feo e quello poi successivo con Giovanni Medici.
Allora, grazie. Ci fermiamo un attimo, ci aspettate e poi torniamo con le domande di Raffaello Palumbo Musca. Eccoci di nuovo a Radio Città Futura, Otello Carno. Adesso è la volta di Raffaello Palumbo Musca con le domande a Carla Maria Russo.
Sì, buongiorno, bentornati. Dunque, Carla Maria, volevo chiederti per una volta ribaltare la prospettiva, cioè non guardare la storia attraverso gli occhi di Caterina, ma attraverso di Ludovico il Moro. Cioè, mi ha molto interessato il rapporto tra Ludovico il Moro e Caterina proprio dalla parte di Ludovico, perché da una parte mi sembra che sia evidente l'ammirazione di Ludovico il Moro per Caterina, perché lei è una guerriera, cosa che lui non è, perché lei è la vera Sforza, pur essendo la bastarda, come tu dici filologicamente, in maniera filologicamente corretta, lei è la vera Sforza, quella che ha ereditato le qualità degli Sforza. Nello stesso tempo, evidentemente, come capo di Stato non può accettare che lei sacrifichi alla ragion di Stato l'amore, cioè che anteponga, che metta prima l'amore della ragion di Stato. Quindi mi sembra un rapporto, una relazione piuttosto complessa psicologicamente anche da parte di Ludovico il Moro.
Sì, molto complessa, e che poi sfocerà in un atteggiamento duro, molto duro, da parte di Ludovico il Moro. Ludovico il Moro sicuramente, come dici tu, stima molto Caterina. Lui sa, e lo dice espressamente, che lei è l'unica ad aver ereditato davvero in toto le doti del nonno Francesco. È una grande guerriera, è un grande capo di Stato. Detto questo, però, io direi che Ludovico il Moro, oltre che un potente, potentissimo capo di Stato di uno degli stati più potenti d'Italia, è un maschio, è un uomo e ragiona con la sua testa. Quindi la prima cosa che rimprovera Caterina è che Caterina abbia osato prendersi un amante. Questo non va bene. A lui sono concesse tutte le amanti, perché, anzi, nell'ambito di una vita maschile le amanti giocano un ruolo di esaltazione della virilità, quindi non solo non c'è nulla di male, ma per certi versi c'è tutto di bene. Ma nella vita di una donna no, non può una donna nella posizione prendersi un amante. Quindi la prima condanna è di carattere, diciamo così, morale. La seconda condanna è di opportunismo politico. Quello che Ludovico il Moro vuole fare è avere un pupo che lui possa manovrare. Ha aiutato Caterina a salvare il trono, anche se Caterina se l'è salvata praticamente quasi da sola, ma insomma l'aiuto che gli ha dato suo zio è stato molto benvenuto e molto utile, ma lo ha fatto non tanto perché fosse sua nipote, quanto perché vuole giocare una carta politica precisa, mettere entrambi i piedi a Forlì e utilizzare Caterina come uno strumento nelle sue mani. Quindi Caterina deve docilmente obbedire allo zio Sforza. Naturalmente la presenza di un uomo a fianco di Caterina, un uomo che, come sappiamo, parte come un uomo pacato, quieto, silenzioso, in ombra, ma pian pianino le passioni umane giocano anche nel cuore di Giacomo Feo e divampano e producono un'evoluzione psicologica di questo personaggio molto forte, molto determinante. Ecco, la presenza di un personaggio così di fianco a Caterina apre scenari politici che a Ludovico il Moro non vanno affatto bene. Perché negli ambienti pieni di spie delle corti italiane, perché si spiavano l'un l'altro, era un'abitudine costante, qualcuno sussurra che Giacomo Feo spinga Caterina a schierarsi per gli aragonesi. Quindi questo manda in bestia Ludovico il Moro e lo rende, anzi, proprio cattivo nelle sue decisioni.
Grazie, sì, una brevissima considerazione prima della mia seconda domanda è questa, cioè io ho avuto l'impressione leggendo che Ludovico il Moro avrebbe potuto perdonare che Caterina avesse un amante, ma non poteva assolutamente perdonare che questo amante acquisisse un potere politico.
Assolutamente.
Cioè siccome lei in un certo senso è la favorita della famiglia, le si può perdonare un peccatuccio,
sì,
ma non le si può perdonare
anche lì. Però attenzione, sempre dal punto di vista maschile, cui io sono molto sensibile, il peccatuccio a patto che rientri, e che Caterina, se proprio vuole sposarsi, sposa quello che lo zio indicherà.
Assolutamente.
Quindi un peccatuccio su quale però chiudere in tempi brevi, cosa che Caterina non ha nessuna intenzione di fare, neanche lontana.
Assolutamente. Vado velocissimamente alla mia seconda domanda, attraverso una citazione.
Sì.
Tratta dalle ultime pagine del libro, ma non svelo nulla del plot. Che idea sciocca quella di scrivere delle memorie, e Caterina evidentemente che parla. Quando ho messo mano a questi appunti, il mio intendimento era solo quello di raccontare la mia versione dei fatti, il mio punto di vista. Mi sarebbe piaciuto per una volta narrare la storia, con la S maiuscola, dalla parte delle donne, alle quali questo diritto è precluso. Solo i potenti e i vincitori godono del privilegio di tramandare ai posteri gli avvenimenti di cui sono protagonisti, e si tratta sempre di uomini, i quali narrano la loro verità, manipolata, edulcorata, riferita in modo tale da coprire le nefandezze e mettere in buona luce i loro comportamenti. Ora qui è naturalmente Caterina che parla, ma mi sembra che sia Carla Maria Russo che parla e che spiega le ragioni per le quali ha scelto questa storia. È evidentemente un espediente comune,
certo,
tra i romanzieri e anche molto, molto efficace.
Sì, io nei miei libri, tranne in un libro, Il Cavaliere del Giglio, in cui c'è un protagonista maschile e per ragioni molto precise, perché anche lui è stato un innovatore, un contestatore della sua epoca, scelgo sempre queste donne che hanno qualcosa da insegnarci, la cui storia può essere per noi un paradigma, un simbolo, un insegnamento. E voglio narrare la loro storia, la storia dal loro punto di vista, perché non è stata mai narrata, non è stata mai narrata. Caterina lascia una frase che in questo senso mi ha molto messo sulla strada. Lei lascia detto in uno degli ultimi momenti della sua vita a un sacerdote con cui si confessa: se io potessi narrare tutto quello che ho visto con i miei occhi, stupirei il mondo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la storia edulcora, pulisce e viene raccontata da chi paga per avere un certo tipo di racconto, dove la sua figura, la figura del committente, venga sempre esaltata in positivo. Lei l'ha visto con suo padre, che ha narrato le vicende della figlia Caterina in modo da non fare brutta figura, per cui Caterina ci avvisa: no, le cose sono come ve le racconto io. In questo processo di voler raccontare la storia dalla parte delle donne, io ho raggiunto, diciamo così, ho fatto un ulteriore passo avanti in questi ultimi due libri, perché proprio ho dato la parola direttamente a lei, direttamente a Caterina, per farle narrare questa storia così densa di eventi emotivamente molto forti, farli narrare a lei, così ci spiega lei cosa ha provato nel suo cuore, come li ha vissute, quali sono i drammi attraverso i quali è passato. Quindi
allora ci fermiamo un momento, ci ritroviamo fra pochissimo dopo uno stacco musicale per gli interventi liberi dei nostri lettori. Bentornati a Radio Città Futura, Otello Carno, del nostro concorso letterario che vede sfidarsi questi due lettori, dilettante ed esperto, sul libro di Carla Maria Russo. Abbiamo analizzato la vita di Caterina Sforza, che ha segnato dei momenti cruciali della storia d'Italia attraverso le sue influenze politiche e i suoi sentimenti. Questi tre matrimoni, non siamo arrivati ancora al terzo, sappiamo che il primo, Girolamo Riario, il matrimonio della brutalità, della violenza, poi la grande passione con Giacomo Feo, fino ad arrivare a Giovanni de' Medici, il momento della maturità, della pacatezza, della giusta, di quello che dovrebbe essere in realtà un matrimonio, forse senza grandi passioni, che però darà vita, darà alla luce un bambino che diventerà poi Giovanni dalle Bande Nere. Allora, sentiamo Daniela Sallusti adesso in un intervento libero. Che cosa vuole dire a Carla Maria Russo?
A Carla Maria Russo voglio dire intanto che il romanzo storico mi appassiona sempre, e in particolare questo di Caterina Sforza mi ha molto presa per la situazione di questa donna che vive 500 anni fa, eppure è così vicina a noi. Intanto la dobbiamo inquadrare in un periodo storico in cui si ritrova delle personalità maschili molto forti. In Lombardia abbiamo Ludovico il Moro, a Firenze abbiamo i Medici, addirittura Lorenzo, a Roma si susseguono papi deboli, papi simoniaci e papi fortissimi come Sisto IV e Innocenzo VIII Cibo, e poi infine Alessandro VI Borgia, nemico acerrimo di Caterina e che alla fine riuscirà attraverso il figlio Cesare ad avere la meglio sulla signora di Forlì e di Imola. Quindi Caterina a Napoli gli Aragonesi, il buon Ferdinando d'Aragona e poi successivamente invece il guerrafondaio Alfonso. Caterina quindi unica donna sulla scena politica della frammentata Italia si trova ad affrontare una serie di situazioni in famiglia e fuori che la oppongono sempre a uomini forti, talvolta molto violenti, spesso rozzi, sempre doppi politicamente e affettivamente, che la strumentalizzano. Nonostante questo, nonostante le violenze subite, Caterina riesce a mantenere una sua integrità di animo che le dà la forza di andare avanti nella propria vita e di affrontare degli eventi quasi catastrofici che avrebbero abbattuto chiunque, come per esempio l'assedio in Castel Sant'Angelo a Roma e come poi successivamente l'assedio nella Rocca di Ravaldino. L'assedio nella Rocca di Ravaldino è un punto cruciale della storia perché Caterina, che si ritrova per una serie di circostanze che adesso non staremo ad elencare, nella Rocca con il suo fedelissimo Tommaso Feo, pazzamente innamorato di lei e che lei poi strumentalizzerà in maniera brutale successivamente, e questa secondo me è una caduta della nobiltà d'animo di Caterina. Mi dispiace vedere come Caterina strumentalizza Tommaso. Comunque, nell'assedio di Ravaldino, Caterina tira fuori tutta la propria grinta perché all'esterno i suoi nemici le vogliono, diciamo, con il ricatto di ritorsioni sui propri figli, la vogliono far cedere. Ebbene, Caterina madre in questo momento rischia il tutto per tutto e dice: fate quello che volete dei miei figli perché io posso farne degli altri. La personalità di questa donna, che viene fuori dal doppio registro di narrazione del romanzo, in cui da una parte c'è l'affresco storico, e uso un termine pittorico, mi piace usare un termine pittorico, e dall'altra c'è invece il diario intimo di Caterina che quasi giorno per giorno ci ragguaglia sulle proprie problematiche. Quindi il personaggio è molto affascinante e ancora ci sarebbe da dire. Diciamo che è molto vicina a noi, è una donna che si oppone alla violenza maschile sia nel primo che nel secondo volume.
Grazie, grazie Daniele. Adesso la parola a Raffaello.
Allora sì, buongiorno di nuovo. Dunque, I giorni dell'amore e della guerra come è stato detto più volte, è un componimento misto di storia e di invenzione e obbedisce alle convenzioni del genere, lo fa devo dire con grande maestria. Abbiamo parlato di questa Caterina Sforza, che è un personaggio effettivamente eccezionale ed è eccezionalmente raccontato. Nel saggio su questo tipo di componimenti, Manzoni diceva che questi componimenti hanno due obiettivi principali: istruire e dilettare. Ora, per Manzoni istruire non vuol dire solamente istruire da un punto di vista morale, ma istruire anche da un punto di vista storico. Ecco, nonostante mi sembra che Carla Maria Russo si ponga l'obiettivo soprattutto di divertire attraverso una storia che è molto serrata, attraverso un plot che è assolutamente coinvolgente e raccontato a ritmi anche molto elevati. Devo dire che io sono stato anche istruito, perché un ripasso, ecco, della storia italiana e degli stati italiani tra il 400 e l'inizio del 500, la storia finisce nel 1501, diciamo che fa sempre bene. Ecco, per concludere direi semplicemente questo: è un libro molto molto ben scritto. Tu hai parlato di affresco, Daniela, hai ragione, perché ci sono effettivamente, noi riusciamo a conoscere non solo Caterina Sforza, ma vediamo tutta una serie di personaggi che abitano le corti italiane del tempo. A me ovviamente così ha interessato forse più di altri Leonardo, e forse avrei voluto qualcosa di più su Leonardo e sulle sue invenzioni tecniche, così come ma questa è una questione puramente personale, di affetto e amore personale, ero molto curioso, un po' più curioso su Lorenzo de' Medici, perché evidentemente è questa grande, grandissima personalità che, come viene sottolineato più spesso, molto spesso nel libro, è la personalità che garantisce in un certo senso degli anni di pace e di prosperità per l'Italia tutta, in fondo, che sono stati assai importanti per lo sviluppo delle arti, evidentemente.
Abbiamo scoperto che le risaie del Nord Italia sono state create da Ludovico il Moro insieme a Leonardo da Vinci.
Sì, assolutamente, noi veniamo stupiti sia dalle invenzioni per le feste di matrimonio di Leonardo da Vinci, che da invenzioni tecniche delle quali noi beneficiamo ancora oggi. Quindi questo per ritornare al punto dell'istruzione, ecco, io sono stato molto dilettato, ma nello stesso tempo la tua acribia filologica ha permesso che questo libro mi istruisse, e io devo dire che mi sembra, le due parti mi sembrano ugualmente importanti.
E posso chiudere io dicendo che ha istruito molto tutti, e me soprattutto, e che tutto sommato è anche molto contemporanea l'idea dell'Italia, quest'Italia così forte dal punto di vista artistico, culturale, e invece sempre così debole dal punto di vista politico. Ecco, anche in questo è molto contemporaneo il tuo libro. Allora ci salutiamo adesso e ci ritroviamo fra pochissimo per il pressing, il botta e risposta rapidissimo tra tutti voi. A fra poco. Eccoci di nuovo, Radio Città Futura, Otello Carno. Adesso è un pressing che dovranno fare i nostri concorrenti all'autrice. Inizia Daniela.
La famiglia allargata era solo appannaggio dei nobili?
La famiglia allargata era sicuramente solo appannaggio dei nobili, nel senso che i nobili potevano avere le loro amanti e quindi avevano quantità di figli, alcuni li riconoscevano, altri no. Quindi
Raffaello.
Ecco, tu hai parlato del tema della violenza, giustamente in questo secondo volume in particolare è più forte il tema della violenza particolare dell'uomo sulla donna o quello più generale della violenza della storia?
No, sicuramente il secondo tema, perché qui il tema diventa l'amore e quindi questo della violenza si sfuma, anzi Caterina tiene bene in pugno la situazione, mentre diventa molto pressante il tema della violenza su tutti, della guerra.
Daniela?
Che tipo di religiosità ha Caterina Sforza? Non se ne parla quasi mai.
È una religiosità molto laica. Caterina Sforza non si sente particolarmente religiosa.
Raffaello?
Mi ricollego a questa domanda. A un certo punto Caterina dice che l'uomo è fatto per essere felice, l'uomo e la donna evidentemente, qui ed ora. È più rivoluzionario questo pensiero o il fatto che Caterina sia una guerriera?
Forse entrambe le cose, ma dal mio punto di vista è molto rivoluzionario questa sua concezione dell'uomo che deve essere felice, soprattutto contestualizzato nella sua epoca, dove si pensava il contrario.
Daniela.
Qual è la vera passione di Caterina? Il potere o l'amore?
È una lotta feroce tra le due cose.
Raffaello.
Il rapporto fra Caterina e Ottaviano è molto controverso. Ottaviano che personaggio è?
Ottaviano si rivelerà soprattutto alla luce degli anni futuri un debole. Sicuramente da bambino ha sofferto questa, tra virgolette, indifferenza materna, così come lui l'ha percepita come indifferenza.
Daniela.
Caterina ama i propri figli attraverso l'amore degli uomini con i quali li ha concepiti?
C'è un influsso in questo senso, per cui lei ha detestato Riario, era molto giovane, il rapporto con i figli avuto da Riario è problematico. Ama di più il figlio avuto da Feo, amerà moltissimo il figlio della maturità.
Quanto è vero storicamente l'amore di Tommaso Feo e questa fedeltà prolungata verso Caterina?
È un'interpretazione mia della storia in base ai comportamenti di Tommaso Feo. Sono talmente devoti verso la sua signora che mi hanno lasciato interpretare in questo senso una qualcosa di più della fedeltà.
Daniela?
Perché quando Giacomo Feo cambia in maniera così plateale, da umile e desideroso di farla felice, diventa assetato di potere, Caterina non riesce a fare nulla, assolutamente nulla, per allontanarlo?
Perché lo ama. Lo ama nonostante capisca molto lucidamente questa evoluzione, lo ama e vuole tenerselo vicino a qualunque costo. Quindi è una passione d'amore molto forte che la condiziona.
Ultima domanda per Raffaello.
Ti sei divertita di più a scrivere degli intrighi d'amore o degli intrighi politici?
Ah, entrambe le cose. Gli intrighi d'amore sono stati appassionanti. Gli intrighi politici sono stati in parte divertenti perché mi hanno permesso di vedere questi grandi personaggi attraverso luci un po' nuove, un po' insolite. Quindi mi sono divertita moltissimo.
Allora, grazie. Ci ritroviamo fra pochissimo nell'intervista che dovrai fare tu ai nostri concorrenti.
Bene.
A dopo. Ci ritroviamo a Radio Città Futura, Hotel Locarno. Siamo nel momento conclusivo in cui, Carla Maria, sarai tu a dover valutare quale dei concorrenti lettori secondo te è entrato più in empatia con il libro, con il personaggio e con te. Ti hanno tempestata di domande. Una mi verrebbe da fartela io, ma non ti chiedo la risposta, lancio così come una considerazione. Che personaggio sarebbe oggi Caterina Sforza? Ma non mi rispondere, ecco, te la do così come spunto. Allora, cominciamo con le tue domande a Daniela Sallusti.
Allora, Daniela, io avrei una domanda che è identica per entrambi, mi incuriosisce molto il vostro punto di vista. Tu hai detto poco fa, Tommaso Feo, nei confronti di Tommaso Feo, Caterina è molto cinica. C'è una ragione di questo, secondo me. Volevo sapere entrambi come vivono questa cattiveria, questa crudeltà di Caterina. Tu come la vedi?
Io l'ho vista... Caterina era in un momento della sua vita in cui, pur di raggiungere il proprio scopo, probabilmente sarebbe passata sul cadavere di qualunque persona che la circondava, perché era completamente accecata dalla passione, come si dice, no? Era un fortissimo amore, trasporto fisico, era un rapporto che lei voleva consolidare e che voleva rendere quotidiano. Non poteva più sopportare nessun tipo di allontanamento e non voleva che occhi indiscreti si posassero sul suo rapporto con Giacomo.
Certo.
Ascoltiamo
Raffaello.
Io ti rispondo con una citazione dal tuo libro. E Caterina che parla e dice: ogni innamoramento è un atto di ribellione, una rivoluzione, una rinascita totale e profonda. Quindi la mia risposta è in realtà molto simile a quella che ha dato Daniela, però è evidente che nel momento in cui c'è una rinascita qualcosa muore, qualcuno muore, e non è sempre solamente la persona che rinasce. Questa è la prima risposta. La seconda è che mi sembra che Caterina, da un punto di vista politico, agisca in maniera molto determinata. In questo caso assume l'atteggiamento politico per una decisione d'amore.
Benissimo, sì, molto interessante. Allora, io volevo chiedere a Daniela, poi chiederò a Raffaello la stessa cosa in forma diversa, qual è l'evoluzione psicologica dell'amore di Giacomo Feo verso Caterina? Cioè, questo è un amore non statico, dinamico. Come si sviluppa questo sentimento d'amore, secondo te?
Questo sentimento d'amore si sviluppa nel senso che a un certo punto la prevalenza, secondo me, non è più del sentimento d'amore, perché l'uomo innamorato, appagato dopo anni di vicinanza e di convivenza, comincia a guardarsi intorno e comincia a capire che attraverso questo amore può raggiungere anche altri obiettivi che non sono solo quelli dell'affetto e dei rapporti interpersonali, interpersonali e comincia a gustare il piacere, oltre che quello dell'amore, anche quello del potere, e vuole cercare di raggiungerlo, e capisce che strumentalizzando la sua donna, che è una donna di grande carisma, di grande potere, può arrivare a delle posizioni che altrimenti non avrebbe mai potuto raggiungere. Non solo, ma lui lo dice espressamente, non vuole assolutamente tornare indietro e ritornare in uno stato, diciamo, sociale inferiore.
Ecco, anche Caterina subisce un'evoluzione, pur in questa passione che è costante, subisce però un'evoluzione il suo amore, no? Ha un punto di forza, un punto di debolezza. Secondo te come va questa evoluzione?
Questa evoluzione in realtà mi pare una involuzione. Nel senso che capisco come lei si innamori all'inizio della in fondo della naivete di questo di Giacomo Feo, della sua purezza, e come sperimenti per la prima volta gioie che sono sia psicologiche che fisiche, e evidentemente le due cose sono strettamente collegate. Nello stesso momento mi sembra che nel momento in cui Giacomo Feo assume un po' le sembianze del suo primo marito, lei non riesca a spezzare questo gioco, e quindi certo ritrovi ancora delle gioie in quel rapporto, perché quel rapporto è diverso rispetto a quello che aveva col marito, è diverso ma simile, perché assume nel tempo quel tipo di rapporto di sottomissione al quale lei fin da bambina è stata abituata.
Volevo chiedere a Daniela un poco i rapporti che a suo avviso intercorrono tra Ludovico il Moro e Caterina, come si conformano, che formano, e un pochino i rapporti di Caterina con il momento politico della sua epoca. Quindi quello che lei sta vivendo, come gestisce, come si pone per esempio di fronte alla guerra.
I rapporti con Ludovico il Moro sono sempre su un crinale, diciamo, molto delicato, perché Ludovico il Moro vorrebbe dal suo ducato di Milano cercare di strumentalizzare Caterina, come ha fatto con il fratello di lei, che però è un pavido, un debole, non ha nulla degli Sforza. E Caterina, che invece, senza rompere i rapporti con la propria famiglia, però cerca di tenergli sempre testa, gli vuole tenere testa, e poi ci riuscirà fino in fondo, tutto sommato, no? Per quello che riguarda invece il rapporto di Caterina con gli altri eminenti personaggi della sua epoca, dobbiamo dire che lei è una diplomatica raffinata, non cerca mai lo scontro. Il Cicco Simonetta, che abbiamo già citato e che si trovava a corte a Milano quando lei era bambina e con il quale lei si intratteneva lungamente e che sempre la consigliava, ha lasciato un'impronta forte, un'impronta forte. Però abbiamo anche visto che Caterina ha una concezione dell'Italia che è antesignana e avanti con i tempi. Lei lamenta il fatto che l'Italia è tutta frammentata e divisa, e quindi debole dal punto di vista politico, e pertanto aperta alle invasioni degli altri popoli. È un altro momento di grande modernità di Caterina,
certo,
questo.
Certo. Volevo chiedere a Raffaello, la lotta per difendere la Rocca di Rabaldino e la città di Forlì dall'attacco assolutamente impari che gli pone Cesare Borgia unito con i francesi. Si tratta appunto di una lotta impari. Caterina la combatte sapendo che la perderà. Cosa le induce, secondo te, a intraprendere una battaglia persa?
Perché vuole morire o perdere con onore, secondo me. Il suo carattere, la sua educazione la portano a rifiutare l'idea della resa. Bisogna morire in battaglia, o bisogna perdere in battaglia, ma in nessun caso bisogna arrendersi. Questa è stata tutta la vita di Caterina, ed è giusto, ed è coerente, ed è credibile che anche l'atto finale sia questo.
E su questa immagine stupenda di Caterina ci lasciamo per pochi minuti e ci ritroviamo fra pochissimo per le conclusioni con Carla Maria Russo. E a Radio Città Futura, Otello Carno, siamo giunti alla conclusione di questa puntata. Carla Maria, adesso sei tu che dovrai dare un voto in centesimi sulla valutazione dei nostri concorrenti su Caterina Sforza.
Benissimo. Dunque, dare una valutazione è sempre molto difficile. Per mia grande fortuna in questo caso è molto semplice, per la ragione che penso gli ascoltatori hanno potuto vedere e ascoltare con le loro orecchie. Il libro è stato compreso e appassionato, c'è stato dietro un lavoro di passione, di competenza, di puntualizzazione molto precisa. Sono andati nelle pieghe del libro, mi è piaciuto molto il loro modo di farmi le domande, il loro modo di esporlo, denota sicurezza, denota grande conoscenza del libro.
Sono due lettori di grande qualità che abbiamo, però devo dirti, voglio dirti, ecco, io come lettrice pure io, che è un libro che veramente appassionato, è un libro che ti rimane dentro, continui a ripensare a Caterina Sforza e alle sue gesta. È stata lei straordinaria, ma anche tu nello scrivere.
Grazie, se questo ha facilitato il lavoro dei lettori mi fa molto piacere. Comunque io mi sento di dare il massimo a entrambi perché ho molto apprezzato il loro lavoro, li ringrazio di questo lavoro così puntuale, così preciso, di questa esposizione così puntuale. Quindi le ringrazio molto.
Quindi tu hai dato 100 a tutti e due, hanno preso 100 a tutti e due. E noi diamo 200 a te per questo libro strepitoso che entra nella letteratura quasi inglese, ce lo dicevamo fuori onda, nel senso che è un libro che sembrerebbe scritto da una scrittrice inglese e non più italiana, proprio per la struttura così snella e così leggera, pur essendo estremamente e storicamente documentato e preciso. Grazie ancora a Carla Maria Russo. Vuoi aggiungere qualcosa?
Sì, io voglio ringraziarvi per questa partecipazione che mi ha fatto grande piacere. Vi saluto e vi ringrazio dell'attenzione che mi avete dedicato.
E voi lettori che avete preso 100, che dite?
Io sono lusingata per questo giudizio che non mi aspettavo. E mi fa piacere che l'amore e l'empatia che ho provato per Caterina siano venuti così bene in superficie, tanto da conquistare anche la nostra cara Carla Maria Russo. Grazie ancora a tutti. Grazie.
Naturalmente anche io ringrazio molto Carla Maria Russo e devo dire che ogni volta è davvero un piacere essere qui a dialogare con Daniela Sallusti, e questa volta è stato un piacere enorme essere qui a fare queste domande, parlare di questo libro con Carla Maria Russo. Grazie.
Questo libro, che io l'ho detto più volte a Carla Maria, secondo me dovrebbe diventare un film, diventerebbe un capolavoro, perché è veramente molto visivo ed è già scritto tutto sommato sotto forma di sceneggiatura, quindi complimenti. Grazie. Anche per questa doppia interpretazione dei fatti.
Ringrazio molto.
Noi ci risentiamo il 2 luglio, quindi proprio alla vigilia del premio Strega, e avremo un finalista, avremo Eraldo Affinati, che per Mondadori ha pubblicato L'uomo del futuro sulle strade di Don Lorenzo Milani. Libro interessantissimo, quindi segnatevelo in agenda, il 2 luglio, Radio Città Futura, Otello Carno. Ciao!